Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo della potenza del respiro. Possiamo dire che in un periodo in cui la vita quotidiana corre veloce, lo stress sembra diventare una costante, sempre più persone cercano strumenti semplici, accessibili per ritrovare un po' il loro equilibrio e la loro presenza. Tra questi, la respirazione consapevole è uno dei potenti. È un gesto naturale che, se compreso e praticato con attenzione, può trasformarsi in una risorsa preziosissima per il nostro benessere psicofisico. Per approfondire questo tema abbiamo invitato Tommaso Giacopini, che è insegnante di yoga specializzato in tecniche del respiro, che da anni guida appunto corsi dedicati proprio al respiro e aiuta le persone a riscoprire la connessione tra corpo, mente e ritmo interiore. Buongiorno Tommaso.
Buongiorno, buongiorno Carlotta e buongiorno a tutti.
Ben ritrovato, direi, perché abbiamo già una volta fatto un'introduzione su questo argomento e mi ricordo davvero quanto è stata importante la partecipazione da parte dei nostri ascoltatori. Allora io non perdo tempo, do subito i numeri di telefono in maniera che se poi man mano che chiacchieriamo qualcuno avesse piacere ad intervenire, raccontare la sua esperienza oppure fare delle domande, ecco, può farlo da subito. Potete scriverci allo 076 321 1113, oppure se volete chiamare potete farlo allo 0848 03 0808. Posso anticipare che poi magari nel corso della puntata, Tommaso, faremo anche dei piccolissimi brevi esercizi di respirazione. È chiaro che sono delle tecniche che richiedono tempo, però magari anche un piccolo esercizio, quando poi qualcuno trova la pace, lo può ripetere più volte o in diversi momenti della giornata, può essere un piccolo stimolo per chi non ne ha ancora mai provato a fare uno, insomma, no? Quindi se per caso non siete alla guida, cosa che succede spesso a quest'ora, ma siete a casa, preparate già un piccolo posticino tranquillo che poi dopo magari possiamo provare a fare anche un esercizio. Diciamo, la respirazione, Tommaso, è sicuramente uno dei meccanismi più semplici e automatici che noi abbiamo a disposizione.
Assolutamente sì, e questo è un'arma a doppio taglio, nel senso che ce l'abbiamo sempre a disposizione, quindi potenzialmente è un grande aiuto, ma il rischio è anche che cadiamo in certi automatismi, in cattive abitudini che senza renderci conto ci giocano contro e cambiano proprio il nostro stato psicofisico, come dicevi bene prima.
Partiamo proprio dalle basi, dalle cose più semplici. Ma perché la respirazione è così importante per noi, è così centrale in tutto quello che facciamo?
Allora, la respirazione è proprio questa qualità che, oltre a essere incaricata chiaramente dell'apporto di ossigeno al corpo, ha una diretta correlazione con il sistema nervoso, quindi proprio con uno dei meccanismi più basilari, più anche primordiali in fondo della nostra fisiologia, e quindi poi ha influenza su tutto, chiaramente sulle emozioni, sulla pulsazione cardiaca, proprio sul nostro stato psicofisico nella sua totalità. E quindi noi, lavorando sulla respirazione, abbiamo proprio questa possibilità enorme di non lavorare sul sintomo, ma di lavorare su quello che è ancora di più alla fonte.
Possiamo dire che in fondo la respirazione è un po' una sorta di ponte tra il nostro corpo e la nostra mente?
Assolutamente. Nello yoga effettivamente si parla proprio di questo, che fa da ponte tra il corpo e la mente, oltretutto fa da ponte anche tra noi e il momento presente, nel senso che anche nelle tecniche meditative si impiega spesso il respiro o l'attenzione sul respiro, proprio perché è qualcosa di estremamente semplice che facciamo di continuo e che possiamo fare solo al momento presente. Banalmente, non possiamo respirare al passato, non possiamo respirare al futuro, contrariamente rispetto ai pensieri, e così ci ancora in questa realtà, in questa, anche nella semplicità, mi verrebbe da dire, della realtà, cioè sono qui, sono presente, respiro, sono seduto, sono sdraiato, quindi mi porta a quello che è reale in quel momento anziché partire nelle proiezioni mentali, come siamo soliti fare.
Noi respiriamo evidentemente automaticamente nella maggior parte dei momenti della nostra vita, non ce ne rendiamo nemmeno conto, non prestiamo attenzione. È stato proprio studiato che arriviamo a fare circa 22.000 respiri al giorno, quindi pensate quanta energia ci vuole per fare tutto questo. Però ci rendiamo anche conto da soli, senza che ce lo venga a dire nessuno, che in alcuni momenti il respiro è importante. Ce ne accorgiamo banalmente anche solo quando siamo raffreddati, quando c'è qualcosa che non va. Ce ne accorgiamo nella vita di tutti i giorni, quando magari succede qualcosa, la prima reazione che hanno gli altri per calmarci ci dicono: senti, siediti e respira. Oppure appunto da soli sappiamo che se abbiamo paura aumenta tantissimo il nostro respiro insieme al battito del cuore, no? Quindi in quei momenti siamo ben coscienti che c'è qualcosa che sta cambiando.
Assolutamente, è proprio perché il mondo, tutto quello che è esterno a noi agisce sul nostro sistema nervoso, quindi sui nostri sensi. Noi impieghiamo i nostri sensi per avere una comprensione di quello che succede attorno a noi e abbiamo una risposta immediata, una reazione. Se mi si presenta un pericolo, per dire sono in bicicletta in mezzo al traffico, qualcuno mi taglia la strada, immediatamente devo reagire, il corpo lo farà innescando dei sistemi respiratori che a loro volta mettono in atto delle diverse meccaniche proprio legate al sistema nervoso. Quindi appunto nel caso dello spavento in cui citavi tu, per esempio, il corpo inspira e trattiene il fiato, e questo è interessante, che è un'apnea definita alta, cioè dopo l'inspirazione. Questo è proprio un tentativo del corpo di gestire la situazione di pericolo, quindi attiva il sistema simpatico, se parliamo di sistema nervoso, si scarica adrenalina, una serie di altre sostanze, proprio perché noi possiamo fare fronte a quella che in quel momento percepiamo come una minaccia. Al contrario, quando siamo in uno stato di completa calma, magari in vacanza, sdraiati davanti al mare o siamo a letto, ecco che il nostro ritmo respiratorio cambia per invitare il corpo a lasciarsi andare finalmente. Quindi per invitare il battito cardiaco a diminuire, i muscoli a rilassarsi e tutti gli organi in generale a tornare a eseguire le loro funzioni nella maniera corretta.
Qualcuno ci scrive: già solamente sentir parlare il vostro ospite di oggi con tutta questa calma mette calma anche a me. E invece un'altra ascoltatrice ci dice: scusate, ho perso la presentazione, Tommaso cosa, tra virgolette. Allora, il nostro ospite oggi è Tommaso Giacopini, lui è insegnante di yoga, è specializzato in tecniche del respiro e tra l'altro Tommaso hai creato quella che si chiama la Casa del Respiro, un po' il primo centro nella Svizzera italiana, quindi in Ticino, dedicato alla respirazione.
Esattamente, sì. Per me è proprio mi sono reso conto con il respiro quanto facesse bene a me, e quindi è una cosa che mi ha accompagnato da tanto tempo, ma non sapevo, pensavo fosse una cosa mia, a me piace dedicarmi al respiro. Poi invece investigando ho proprio iniziato a comprendere quanto questi meccanismi non sono personali, cioè non è soggettivo, non è a qualcuno piace il tennis, a qualcuno piace il calcio, ma è proprio, hanno un'influenza diretta su di noi ad ogni momento. Di fatto appunto anche questo sistema nervoso che continuo a citare, noi lo chiamiamo sistema nervoso autonomo, quando in realtà non è poi così autonomo, nel senso che noi possiamo comunque esercitare un'influenza, e lo facciamo attraverso il respiro, volenti o nolenti, nel senso che lo facciamo o inconsapevolmente o per scelta. E questo è proprio il percorso che mi ha accompagnato a fondare questo luogo, in cui in fondo dare responsabilità alle persone del proprio benessere, cioè non dobbiamo essere continuamente vittima di quello che ci succede, dei fatti della nostra vita, ma possiamo ritrovare la calma per poter poi gestire tutto quello che ci troviamo a far fronte, a partire fondamentalmente da quello che è il nostro stato naturale, cioè uno stato appunto di calma. Anziché sempre correre, cercare di tappare buchi, perdere il sonno la notte, cominciare a mangiare male, far tutte queste cose, quando invece tante volte ci farebbe bene fermarci, fare un bel respiro, o ancora meglio praticare il tipo di tecniche di cui parlo io, che ho approfondito, proprio per ripristinare, è una sorta di reset in cui riportiamo il corpo appunto a uno stato naturale. Cioè, noi siamo abituati a pensare che per rilassarci dobbiamo uscire dal nostro stato naturale per entrare nella calma. Invece no, la calma è lo stato naturale, è tutto il resto che è un surplus.
Oggi cercheremo proprio di dare anche qualche piccolo elemento base sul quale poter lavorare, proprio per cercare di trovare un po' di pace quando si è tanto sotto tensione, quando ci si sente stressati, quando ci si rende conto indirettamente di questo famoso cortisolo di cui parliamo anche sì. Tanto alla consulenza, quando si alza e quindi ci dà tutta una serie di sintomi, a partire da, come stavi dicendo, insomma, a dormire male, si macinano le preoccupazioni, oppure arriva questa fame emotiva per cui è incontrollabile, si mangerebbe di tutto. Ecco, che cosa si può fare per frenare questi momenti? Prima però volevo ancora approfondire un attimo l'argomento della respirazione incentrata nello yoga, perché tu sei anche maestro di yoga, quindi anche tra il nostro pubblico ci sarà sicuramente chi lo conosce, chi lo pratica. Vogliamo spiegare a tutti perché la respirazione è così centrale nello yoga?
Sì, allora, prima di tutto lo yoga, la parola stessa yoga significa connessione, quindi significa connessione a più livelli, cioè, come si diceva prima, tra la mente e il corpo, ma va ancora oltre, perché nello yoga si parla di corpo fisico, corpo emotivo e corpo spirituale, quindi si accenna già a una dimensione altra. Secondo lo yoga, oltretutto, c'è proprio questo concetto che noi non siamo un corpo, ma abbiamo come un corpo in prestito, che abitiamo per un momento, e queste che noi viviamo come passioni, ma anche come disgrazie del corpo, secondo lo yoga, possiamo imparare a osservarle senza lasciare che ci travolgano, mentre molto spesso queste cose a cui hai anche accennato poco fa, cioè come la fame piuttosto che uno sfogo emotivo, un commento che ricevo da qualcuno, subito scatenano qualcosa di fisiologico, perché io soprattutto mi occupo di fisiologia, trovo che le reazioni partano da lì, in cui perdo il controllo, perdo questa connessione. E quindi appunto dopo mi attacco al dolce piuttosto che mi attacco al videogioco, piuttosto che mi attacco al telefonino, per cercare di in qualche modo non sentire questa sconnessione, che non è altro che momentanea in sé, mi verrebbe da dire. Quindi lo yoga è proprio questa arte del tornare a riunire, di tornare a essere presenti. Noi oggi conosciamo lo yoga come quasi pratica ginnica più che altro, ma in realtà, anche se si pensa ai primi yogi, yogi sono coloro che praticano yoga, i primi yogi erano questi eremiti che decidevano di allontanarsi dal mondo, spesso andare in una caverna sull'Himalaya e lì meditare seduti a terra con gli occhi chiusi, quindi rimanere presenti in questa totale osservazione di quello che succede. Il fatto per cui si sia sviluppata questa ginnastica è che, stando seduti tutto il giorno, si può immaginare che dopo un po' si ha voglia di sgranchirsi, si ha voglia di ruotare un po' a destra e a sinistra, e tutti questi movimenti sono poi stati codificati in una pratica, appunto, che oggi quella che conosciamo, la pratica degli asana, che sono le posizioni yoga. Però alla base lo yoga è questo tornare a casa nel proprio corpo, questa osservazione del respiro, della propria presenza, e quindi è questo a cui io cerco di far tornare le persone, perché trovo che è un po' in fondo il dramma di questo tempo, in cui non siamo mai presenti in quello che facciamo una cosa e pensiamo già alle prossime 10, e di questo prima o poi paghiamo un prezzo, perché prima o poi il corpo non ce la fa più, il sistema nervoso è tirato all'estremo, abbiamo questi sbalzi emotivi, quando molte volte ci farebbe bene tornare, rallentare, osservare, capire, ma non da un punto di vista analitico, ma da un punto di vista più intuitivo.
Siamo un po' incapaci di fermarci e ascoltarci tutti quanti.
Sì, una cosa che sento oggi con le persone con cui lavoro, in realtà che riconosco anche dentro di me, che è proprio un problema di identità molto spesso. Nel senso che noi diamo valore a noi stessi per quanto facciamo, E quindi il mio valore è legato a quello che ho prodotto, a quello che produco ogni giorno. Quindi è molto difficile, se io mi identifico in questo modo, ritornare al non fare, ritornare al sentire, anziché appunto al fare. Mi è capitato qualche giorno fa che ero in un parco e c'era un bambino che era seduto, piccolino, avrà avuto 3 anni, nel prato, quindi a guardare i fiorellini. I genitori che gli hanno detto, sicuramente con amore, però gli hanno detto: perché non fai niente? Dai, vieni qua che disegniamo. E proprio ho pensato a questa cosa, che già da bambini non diamo valore a quello che appunto definiamo non fare niente, quando in realtà è una dimensione contemplativa, è una dimensione comunque di connessione, a cui invece cerchiamo, soprattutto da adulti, poi di scappare a tutti i costi, quando invece sarebbe, secondo me, la chiave per ritornare a casa.
Tendiamo un po' tutti a riempirci in maniera inverosimile le giornate. Abbiamo parlato proprio anche la scorsa settimana con il dottor Pellai dei bambini sempre occupati, iperconnessi, non hanno mai momenti di pace, di tranquillità. Un'ascoltatrice ci scrive proprio: ce ne sarebbe molto bisogno, bisognerebbe insegnare anche ai bambini non solo lo sport, che, scrive tra parentesi, fa benissimo, per carità, ma appunto anche quando si fa lo sport ad alto livello, a cercare di lavorare sul respiro.
Sì, assolutamente, assolutamente sì. Proprio perché è una risorsa così facile, cioè ce l'abbiamo sempre a portata di mano ad ogni momento, quindi veramente non c'è nulla di più facile, non ho bisogno di nulla. Tra l'altro non è nemmeno strano se in ufficio cambio il mio modo di respirare, non se ne accorge nessuno, eppure su di me cambia di molto tutto quello che sto vivendo in quel momento.
Abbiamo detto potremmo provare a fare qualche piccolo esercizio. Allora, adesso forse chi aveva voglia di farlo insieme a noi ha avuto il tempo per prepararsi. Direi facciamo qualcosa di molto semplice e breve per riuscire a capire che vale la pena ascoltarsi.
Certo. Allora, un esercizio molto semplice che possiamo fare è quello di imitare il ritmo di una persona che dorme. Quando dormiamo abbiamo una breve inspirazione seguita da un'espirazione un po' più lunga e qualche secondo, o anche meno, ma qualche istante di pausa dopo l'espirazione. In questo modo quello che stiamo facendo è proprio invitando il corpo a rallentare. Quindi ve lo faccio sentire prima dalla bocca, così si sente sicuramente meglio per chiarezza. È qualcosa del genere, in cui inspiriamo, fuori e pausa per qualche secondo. E poi ripeto, meglio ancora farlo dal naso, adesso ve l'ho fatto sentire dalla bocca proprio per questioni radiofoniche, comunque provo a farvelo sentire anche dal naso, quindi inspiro quindi si tratta proprio di invitare il corpo a rallentare, dentro dal naso, fuori dal naso e pausa. Dentro dal naso, fuori dal naso e pausa. E basta farne 4-5, già si sente che c'è un rallentamento, che le spalle, che sono eternamente sollevate, possono rilassarsi, il viso si distende, la mascella si distende. Se poi andiamo avanti e lo facciamo magari per un paio di minuti, sentiamo proprio che anche i pensieri rallentano, cioè tutto torna a questa calma che tanto vorremmo, ma che non sappiamo molto spesso dove trovare. Quindi questo è un esercizio molto semplice, oltretutto non necessita di contare, non necessita di usare nessuno strumento, se non appunto l'osservazione del respiro che rallenta.
Ecco, magari qualcuno non l'ha mai fatto e si starà domandando: ma adesso cosa faccio? Lo faccio ad occhi chiusi, lo faccio ad occhi aperti?
Io consiglio sempre di fare questo tipo di lavoro ad occhi chiusi, proprio perché vogliamo chiudere, come a me viene questa immagine di tirare le tende sul mondo, per un momento rimane lì dietro la tenda e mi concentro su tutto quello che avviene al mio interno. Tante volte già solo chiudendo gli occhi cambiamo la respirazione, perché ci rendiamo conto che le spalle sono tese, che stiamo respirando nel torace, e quindi già solo chiudendo gli occhi, senza pensare a nessun esercizio, l'attenzione va verso l'interno e il corpo si rilassa. Se in più facciamo anche l'esercizio, direi che aumentiamo ancora di più questa percezione.
Quante ripetizioni faccio?
Suggerisco un paio di minuti. Questo è anche un esercizio, tra l'altro, che dico spesso ai miei clienti, per esempio, che lo possono fare anche quando fanno un'attività che non richiede molto, per esempio, anche per esempio alla guida, cioè ci sono tanti esercizi che non vanno fatti. Questo qua è talmente semplice, possiamo farlo ad occhi aperti, non ci porta a dormire, non ci porta a sonnolenza, semplicemente ci invita un po' a rallentare, quindi possiamo farlo anche in quel momento, tranquillo, invece che ascoltare mille cose, ancora una volta stimolare il corpo, semplicemente mi concentro su inspirare, espirare, fare una piccola pausa, tenendo gli occhi bene aperti, le mani salde sul volante.
Lasciamo provare l'esercizio, cioè ascoltiamo Alanna Miles, ospite della consulenza oggi Tommaso Giacopini, che è insegnante di yoga specializzato in tecniche del respiro. Parliamo proprio della potenza del respiro e della possibilità che noi abbiamo anche di connetterci al nostro respiro in qualche modo per cercare di controllarlo e di avere tanti benefici per il nostro benessere. Ci ha scritto Tommaso, un'ascoltatrice, dice: buongiorno, ho passato un periodo in cui il sonno era sempre disturbato da risvegli che si manifestavano di notte e quasi sempre alla stessa ora. Io controllavo, erano le 4, e poi da lì in generale partivano i pensieri sulle cose da fare il giorno successivo, eccetera. Risultato che riprendere a dormire era pressoché impossibile. Da alcune settimane ho provato a concentrarmi sul respiro, infatti dopo poco riesco a tornare a dormire. Tommaso può darmi delle indicazioni sul modo / ritmo del respiro in queste situazioni di insonnia? Grazie in anticipo.
Grazie a lei per la domanda. Allora sì, l'insonnia è un tema anche complesso, che in parte su cui in parte mi sono informato anche molto, proprio perché direi un terzo dei clienti che si rivolgono a me in qualche modo soffrono di insonnia. Quindi è un tema che in parte riguarda il respiro, in realtà anche molte altre sfere della vita. Però da quello che mi dice adesso lei, la signora, di questo risveglio alle 4 del mattino, allora diciamo che al mattino ricomincia l'aumento del cortisolo. Quindi prima si parlava, appunto, Carlotta ha nominato il cortisolo, che è questo ormone legato allo stress, che al mattino in maniera naturale aumenta, così che eventualmente ci svegliamo, perché il cortisolo, è importante ricordarlo, non è solo una cosa cattiva, però diciamo che se abbiamo già un livello alto, medio alto di cortisolo, non scende completamente durante la notte, quando comincia a risalire nelle prime ore del mattino, come ci racconta l'ascoltatrice, effettivamente raggiunge già quella soglia che ci porta a svegliarci, quindi spesso è proprio questa una delle problematiche. Una cosa che suggerisco è innanzitutto di non guardare l'ora, perché dopo si inizia a fare i calcoli: ecco, adesso mi devo svegliare alle 6, ho ancora solo 2 ore di sonno, sono andato a letto alle 10, ecco, adesso ho perso. Cioè, quindi cominciamo ad attivare proprio quella parte mentale che già ci risveglia, proprio per natura dei pensieri. E effettivamente portare l'attenzione al respiro ci aiuta anche proprio a distoglierla dai pensieri. Un esercizio molto semplice che io consiglio di fare è quello che si chiama respirazione quadrata, cioè in cui ogni parte della respirazione ha la stessa lunghezza. Le parti della respirazione sono 4, nel senso che abbiamo l'inspirazione, l'apnea dopo l'inspirazione, l'espirazione e l'apnea dopo l'espirazione. Andando a regolare tutte queste 4 parti, io invito il corpo a rilassarsi. Quindi si può fare così: inspiro contando fino a 4, sempre attraverso il naso, trattengo il fiato per 4, espiro per 4 e di nuovo trattengo il fiato per 4 secondi. Questo fa sì che vado proprio a regolare il sistema nervoso per tornare a dire: no, guarda che è ancora notte, lo prendiamo per mano, per così dire, lo riportiamo a letto e torniamo a dormire. Oltretutto, focalizzandoci sui numeri, io consiglio sempre anche di immaginarsi, come di disegnare i numeri proprio all'interno degli occhi chiusi, no? Quindi mi immagino numero 1, 2, 3. 4 è come un po' contare le pecorelle, nel senso che distolgo la mia attenzione da quei pensieri che mi dicono già cosa dovrei comprare domani mattina al supermercato per riportarla a qualcosa di estremamente semplice. Altro fattore importante è respirare utilizzando la pancia. Da sdraiati lo si sente molto bene. Una cosa che consiglio è tenere una mano sulla pancia, una mano sul petto e cercare di far sì che quando respiro si solleva solo la mano che tengo sulla pancia. Tante volte, senza renderci conto, siamo abituati a respirare nella parte alta e questa equivale a quella parte del sistema nervoso che ci mantiene uno stato di allerta, quindi chiaramente è difficile dormire. Quindi appunto consiglio respirazione quadrata, come l'ho spiegata, con una mano sull'addome proprio per sentire come si gonfia durante l'inspirazione e si rilassa durante l'espirazione. E di non guardare l'ora, non accendere il telefono, non iniziare a leggere email, altrimenti tutto quello forzatamente provoca un risveglio.
Qualcuno ci chiede se questo vuol dire respirare in modo consapevole, se è questo.
Allora, respirare in modo consapevole sono questi termini molto utilizzati. Allora, chiaramente la consapevolezza, io posso fare ogni cosa con consapevolezza, quindi è proprio la mia qualità di ascolto, la mia qualità di presenza, perché io posso, adesso stiamo parlando di tecniche di respiro principalmente per rilassare il corpo, ma io posso anche usare consapevolmente il mio respiro per fare il contrario, per svegliarlo, per energizzarlo. Quindi secondo me il termine respirazione consapevole è molto vago. C'è sicuramente un lato che, cioè se io respiro consapevolmente, perlomeno mi rendo conto di quali meccanismi sto mettendo in atto, quindi c'è già quell'attenzione che diventa un po' più focalizzata su una cosa sola anziché sulle mille cose che stanno succedendo dentro di me, attorno a me, quindi c'è già un po' quell'ascolto. Però come respirazione consapevole normalmente si intende fondamentalmente di respirare piuttosto giù in pancia, quindi attivando bene il diaframma, rallentare il ritmo respiratorio. Di solito si dice che si respira tra le 12 e le 15 volte al minuto. Se riuscissimo ad abbassarlo attorno alle 6-8 volte al minuto, già quello secondo me ha dei bellissimi benefici. Questo significa, banalmente, perché uno potrebbe dire oh, 6 volte al minuto sembrano poche, in realtà inspiro per 5 secondi, espiro per 5 secondi, sono già passati 10 secondi, ripetuto per 6 volte fa un minuto. Quindi con respirazione consapevole spesso si intende proprio questo: rallentare il respiro, osservarlo e in questo modo rilassarmi.
Tornando all'insonnia e ai risvegli notturni, qualcuno ci chiede se è possibile che quasi tutte le notti la signora, che dice di essere una donna 56enne, si sveglia anche lei alle 3 in punto preciso come un orologio. A questo punto dice: ne approfitto anche per alzarmi e andare al gabinetto, poi ritorno, e se si riesce ad addormentare poi si alza definitivamente alle 6.
Sì. Questa cosa dei risvegli mattutini, perché queste sono comunque le prime ore del giorno, solitamente legato proprio alla questione del cortisolo. Poi c'è anche un proprio legato all'ora, ci sono anche delle diverse funzioni, diversi ormoni che il corpo rilascia nel corpo a determinate ore, per esempio. Quindi se realmente è sempre la stessa ora, si può anche effettivamente esplorare un po' quali funzioni il corpo mette in atto a quell'ora della notte. Anche se secondo diversi approcci, io per esempio sono anche studente di medicina tradizionale cinese ed effettivamente li parlano di l'energia che si muove attraverso il corpo a determinate ore del giorno e della notte, quindi si potrebbe guardare per esempio alle 3 del mattino a che organo corrisponde e in quel modo capire un po' com'è la salute di quell'organo, se è quell'organo che quando si attiva per qualche motivo è un po' disarmonizzato, ecco. Però molto spesso è puramente questione appunto del cortisolo. Il discorso anche di andare in bagno durante la notte è interessante, perché anche lì uno dice beh, ormai sono sveglio, ne approfitto per fare la pipì e poi dopo torno. Molte volte questo poi ci sveglia. Banalmente possiamo evitare di bere, diciamo 3 ore prima di andare a dormire, così che non ci sveglia questo durante la notte, ma molto spesso anche è legato alla posizione. Molti di noi dormono su un fianco. Quando dormiamo sul fianco, la vescica è posta in una determinata maniera che, anche se non è completamente piena, già ci preme su questa, insomma, crea questa urgenza di andare in bagno. Tante volte, cambiando posizione e sdraiandoci sulla schiena, non sentiamo più questa urgenza, possiamo riaddormentarci subito. Quindi questo è un altro piccolo trucchetto. Questa è proprio una cosa particolare del sonno, che è toccato da così tanti aspetti, che adesso ne stiamo solo citando alcuni, però effettivamente si parla proprio di igiene del sonno, cioè tutte le cose che possiamo fare e mettere in atto perché il sonno in fondo funzioni al meglio, ecco. Può anche essere, con questi risvegli mattutini, in realtà sempre dovuti appunto al sistema nervoso, nel senso che se il mio sistema nervoso, il lato si chiama sistema simpatico, mi tiene perennemente uno stato di allerta, io a un certo punto alla sera sarò stanco e mi addormento per forza, perché a un certo punto non ho più energia e collasso. Però questo non significa che sto dormendo bene, e quindi quando arriva le prime ore della notte mi sveglio proprio perché sono rimasto in questo stato di allerta anche durante il sonno. Quindi in generale fare un lavoro sul rilassamento va assolutamente a spianare la strada verso un sonno profondo e ristoratore.
Ecco, parlando di sonno, immagino che la maggior parte delle volte le persone sono sdraiate, si sceglie anche questa posizione per diversi esercizi e tecniche, però alcuni magari nel loro immaginario vedono la persona che sta facendo meditazione seduta. Ha un'influenza, un influsso la posizione?
Sì, allora, piuttosto ci sono esercizi che assolutamente si possono fare da sdraiati, soprattutto, ecco, per esempio determinate sequenze di esercizi di respiro che portano al sonno. Allora in quel caso invito le persone a farle già nel letto, così da poter dormire in realtà anche prima di aver terminato gli esercizi, se subentra il sonno. Il fatto di rimanere seduti è proprio perché si vuole evitare di addormentarci, nel senso che la meditazione è assolutamente un altro discorso rispetto al sonno, perché sento anche di tante persone che mi dicono: ah, io medito per dormire. La meditazione non è per dormire, la meditazione è per meditare, punto, che è un processo di ascolto, di consapevolezza, di osservazione. Non è il sonno, cioè è proprio un insegnare al corpo a rimanere presenti senza fare nulla. Molto spesso, soprattutto se siamo agitati, siamo abituati a passare da situazioni di agitazione o comunque di stimolazione continua, in cui anche fino all'ultimo minuto in cui sono a letto, ancora luce accesa, sto leggendo un libro piuttosto che sono sul telefono, al momento in cui spengo la luce e mi aspetto di potermi addormentare in 3 secondi. E invece non è così, ci sono assolutamente degli stati tra. La meditazione è uno di questi, ma appunto per me, diciamo forse un po' purista, legato al mondo appunto dello yoga a cui tengo molto, la meditazione non è, prima di tutto non ha uno scopo, è quello il bello, è l'unica cosa nella vita che io conosca che faccio per fare quell'azione lì, cioè non è che mangio perché ho fame, non è che dormo perché ho sonno, io medito per meditare, punto, che è una liberazione enorme, perché la separo da un obiettivo e quindi la separo dall'ottica dell'aver raggiunto il risultato o meno, che anche quello ci fa molto bene secondo me.
Ci ascoltiamo un brano, dopodiché facciamo un altro esercizio. Oggi alla consulenza abbiamo invitato Tommaso Giacopini, che è insegnante di yoga ed è specializzato in tecniche di respiro. Come detto poco prima del brano musicale, facciamo un altro esercizio. Tommaso, abbiamo parlato di sonno. Ci sono tantissime persone che, appunto, come ci hanno sottolineato anche i nostri ascoltatori, soffrono di insonnia, e quindi fare determinati esercizi di rilassamento, di respirazione, potrebbe aiutarli a far passare i pensieri. Un altro caso che abbiamo citato in apertura è la fame emotiva, quella fame che ci prende nei momenti, di solito magari a fine giornata, quando finito di lavorare finalmente ci si tranquillizza, si ha comunque mangiato, quindi non è una fame reale, però, come dicono sempre, in qualche modo si compensa il buco, si compensa il vuoto. Quando arriva questa voglia irrefrenabile di aprire il frigorifero, di mangiare la qualunque, oppure di solito siamo molto mirati, no? Cerchiamo il dolce, il gelato, il cioccolatino. Se io voglio resistere, posso in qualche modo, si dice, no? Pensare ad altro. Dicono: vai a fare una passeggiata, fai una telefonata all'amico. si può anche con il respiro occuparci la mente e rilassarci.
Assolutamente sì. Anche questo è qualcosa di cui mi occupo spesso, non per forza questa fame emotiva in particolare, però questa difficoltà in fondo a gestire il vuoto che si ha voglia di riempire, appunto, come si diceva, può essere riempita dal cibo, può essere riempita da qualsiasi altra in fondo dipendenza abbiamo, che può essere banalmente il telefono piuttosto che il videogioco, piuttosto che la sigaretta, queste azioni che spesso facciamo quasi per noia. E secondo me il primo passo, proprio perché per me la chiave è sempre la consapevolezza, è poterla osservare. Quindi, anziché negare questo bisogno che il corpo mi fa sentire, io suggerisco di sedersi un momento e ascoltare questa cosa, magari addirittura parlandosi in terza persona, dicendo per esempio: Tommaso avrebbe voglia di aprire il frigorifero e mangiarsi una torta. E la osservo questa azione, quindi metto già un po' di distanza tra me e l'azione che vorrei fare. In questo modo già mi dà quel pochino di libertà e perlomeno non salto subito al primo impulso, cioè non è che mi si presenta la situazione e senza neanche fermarmi, ragionarci, mi lancio nel frigorifero. Magari dico: ok, per 10 minuti non mangio, poi dopo posso mangiare tutto quello che voglio, posso raccontarmelo questo, così non sembra una costrizione. Molto spesso poi dopo quei 10 minuti quella fame non c'è più, proprio perché era un tentativo di colmare quel vuoto momentaneo. E quindi sì, ci si può in qualche modo distrarre, secondo me ancora meglio invece che distrarsi con altro, connettersi quindi con qualcosa di positivo. Riguardo al respiro, un altro bel esercizio che consiglio è un esercizio che stimola il nervo vago. Non l'abbiamo ancora nominato, ma è importantissimo perché è proprio legato all'attivazione del sistema parasimpatico. E per attivare questo nervo, banalmente è il nervo in fondo che innerva il diaframma, quindi che si attiva quando respiriamo dalla pancia. Suggerisco questo semplice esercizio di inspirare attraverso il naso, non così a lungo, quindi per un paio di secondi, poi ve lo farò sentire. Tratteniamo il fiato per circa 5 secondi, poi inspiriamo un'altra volta, tratteniamo per altri 3 e poi svuotiamo a lungo attraverso il naso, proprio svuotando fino in fondo, magari anche la pancia entra un pochino per esprimere fuori tutte come immagine, di spremere tutta l'aria che è rimasta nei polmoni, e di farlo 4-5 volte. Possiamo farlo una volta insieme, quindi prima di iniziare svuotiamo i polmoni e iniziamo dal naso, inspiro, pausa, e anche durante le pause il corpo rimane rilassato. Inspiro, pausa più breve e fuori a lungo dal naso, proprio con la sensazione di soffiare via le preoccupazioni, soffiare via i pesi, soffiare via anche questa fame, per esempio. Quando arrivo in fondo, ripeto, quindi inspiro, pausa, eccetera, eccetera. Quindi posso ripeterlo più volte e cerchiamo sempre di andare a svuotare più di quanto siamo abituati, perché proprio attraverso l'espirazione e l'espirazione quasi completa che noi andiamo ad attivare bene questo nervo vago, proprio attraverso il movimento del diaframma.
Tommaso, io ho fatto l'esercizio, intanto che te lo dicevi, forse come gli ascoltatori a casa li rappresento. Io ho fatto veramente fatica, mi sembra di andare in apnea e mi mancava il respiro. Ho sbagliato qualcosa?
No, è anche per questo che è sempre... Allora, il corpo è una cosa delicata, quando noi andiamo a toccare il respiro, che è proprio qualcosa alla base della nostra fisiologia, subito il corpo reagisce e ci dice no, mette subito le mani avanti e dice: torna a respirare come sei abituata, perché il corpo cerca sempre quello a cui siamo abituati, non quello che è corretto, e questo è un fenomeno interessante. Quindi quello che suggerisco è: sì, possiamo osservare, ok, è stato difficile, e ripeto, questa volta forse è stata un po' più facile, e magari facendolo 4-5 volte si riesce ad atterrare, a sprofondare nell'esercizio e poterlo eseguire. Detto questo, grazie Carlotta per il commento, perché è importante, sì, ognuno parte da un punto di partenza diverso. Quindi anche in questo il lavoro è assolutamente individuale, nel senso che io quando mi trovo davanti alla persona nasce un po' proprio questa consulenza come stiamo facendo io e te adesso, però è assolutamente personale. Quindi ci sono persone, per esempio, che si rivolgono a me con problemi legati all'asma. Per chi ha asma, respirare così profondamente già rappresenta una difficoltà, quindi in questo modo devo adattare. È anche un po' il rischio di questa cultura, forse di oggi, in cui si cerca l'esercizio per rilassarsi online, che però non è chiaramente adattato alla persona, per quanto anche questi dispositivi AI di intelligenza artificiale ci provino. Comunque, secondo me, questo è proprio il vantaggio di rivolgersi a uno specialista che con la propria sensibilità crea un percorso specifico per la persona. Perché mi capita appunto di lavorare con persone con problematiche cardiache piuttosto che asma, piuttosto che per esempio singhiozzo cronico, quindi degli impedimenti fisici nel respirare in un certo modo. E quindi lì si fanno 1.000 passi indietro, si fa un passettino per volta insieme.
Ci chiedono, mia figlia ha problemi a respirare con la pancia, che cosa deve fare?
Allora, è piuttosto che cosa. È sempre complicato. Prima di tutto mi servirebbe sapere un po' l'età della bambina, allora, o no, della figlia, perché appunto non so neanche se si tratta di una bambina. Di solito è raro che i bambini piccoli abbiano difficoltà a respirare in pancia, anzi, la loro respirazione è naturale. Infatti, vediamo spesso i bambini col pancino in fuori, a meno che non abbiano avuto grossi traumi, nel senso che traumi effettivamente vanno a portare il bimbo allo stato di perenne stato di allerta. Quindi, se lui si aspetta, o lei in questo caso si aspetta un pericolo imminente ad ogni momento, è chiaro che sarebbe sbagliato se il corpo dicesse: no, no, respira dalla pancia, va tutto bene. Quindi è proprio spesso legato a quello che è successo alla persona. E dopo invece può anche essere questione di abitudini. Tante cose sono anche ereditarie, non tanto come capacità fisiche, ma come quello a cui siamo abituati. Ci sono persone, per esempio, che parlano quasi ansimando ogni volta, i figli copieranno la stessa maniera di parlare molto spesso. Quindi può anche essere che sia qualcosa del genere. Se i genitori tendono ad essere, per esempio, ansiosi, quest'ansia si trasmette assolutamente anche ai figli, cioè pensano che questo sia modo corretto di stare al mondo, perché giustamente sono in un'età in cui sono delle spugne, catturano tutte e sono abilissimi nel farlo, catturano tutte le abilità dei genitori o delle persone che hanno attorno. Se invece si tratta di un adulto, molto spesso è proprio perché a causa della cronicità di una respirazione sbagliata ci vorrà un po' per tornare a cambiarla. Anche su quello ci sono assolutamente degli esercizi da fare legati al diaframma, proprio perché il diaframma è un muscolo e come ogni muscolo, se non viene impiegato, perde la propria mobilità, si atrofizza un pochino e quindi c'è proprio una rieducazione da fare, come se vogliamo una fisioterapia per rieducare il diaframma a lavorare correttamente. È da fare e si può fare assolutamente attraverso gli esercizi e non c'è bisogno di ricorrere molto spesso al farmaco piuttosto che a cose del genere. Cioè, è molto più utile tornare a rieducare il corpo perché poi diventa un'abitudine che resta con noi per tutta la vita.
Un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno, io ho appena perso una persona cara e a volte mi prendo una disperazione tremenda. Potete aiutarmi?
Sì, beh, innanzitutto condoglianze. Come si diceva, il respiro è assolutamente legato al sistema nervoso e questo collegamento va nei due sensi. Tutti quanti abbiamo già visto, per esempio, al funerale una persona che deve dare un discorso e che in quel momento non ce la fa perché c'è questo continua interruzione proprio da parte del respiro. È normale che nei momenti di alta intensità emotiva il corpo risponda di conseguenza. Quindi, secondo me, il primo passaggio, dopo ancora una volta, ogni cosa deve essere vista nello specifico, però è importante lasciare momenti al corpo perché il corpo lo sa molto meglio della mente cosa fare. Quindi è importante lasciare al corpo questi momenti in cui può sfogarsi, in cui può lasciarsi andare. Tante volte è proprio perché li blocchiamo, li etichettiamo come sbagliati, oppure ah, non devo piangere in pubblico, oppure ah, se facessi vedere a mia figlia che piango, chissà poi cosa pensa, devo essere forte per lei, tutte queste cose. Invece è importante dare questi momenti in cui il corpo può assolutamente tornare a sfociare proprio come una cascata, a lasciar scorrere queste emozioni. E io lavorerei sui momenti invece in cui questo sconforto non è così grande, cioè nei momenti in cui sia nel proprio centro, lì si lavora con questo tipo di esercizi come quelli che abbiamo già fatto insieme, sull'invitare il corpo a trovare quello stato di pace, perché poi anche nel momento di sconforto non vada già subito a sfociare come dire, nell'esagerazione, cioè se io imparo a portare il mio corpo al mio stato, a uno stato base di serenità, non sono già al limite che appena succede qualcosa esplode emotivamente. E quindi il mio consiglio è proprio queste due cose: lasciare che l'emozione possa essere sfogata in determinati momenti e lavorare sul trovare questo senso di pace e di serenità invece negli altri momenti. Piano piano le due cose convergeranno.
Un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno, pratico yoga da quasi 15 anni, negli ultimi 5 anni mi alzo presto tutte le mattine, lo faccio per la meditazione e poi pratico anche yoga. La respirazione è fondamentale ed è come la benzina per la macchina, tutto questo mi fa stare bene e soprattutto mi ha aiutata nei momenti bui.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Lo yoga è proprio un viaggio che poi diventa un viaggio di vita, quindi non è quell'ora alla settimana passata sul tappetino, ma come ci dice bene l'ascoltatrice, è questa abitudine che si innesta nel tornare a visitare quello stato di calma per poi poterlo portare nel nostro quotidiano. Quindi più noi ricordiamo al corpo che va tutto bene, e più riuscirà appunto a portare con sé questo stato ad ogni momento.
Ele invece ci scrive: io ho la diastasi, sarebbe appunto, per chi non lo sapesse a casa, la conseguenza post-gravidanza quando c'è un distacco dei muscoli retti. E ho imparato a respirare con la parte alta e non la parte bassa della pancia per non aggravarla ulteriormente. In effetti, tra Pilates e yoga ho l'impressione che la respirazione sia completamente diversa dall'alto verso il basso. Cosa è, tra virgolette, giusto o complementare?
Allora, è complicato, è sempre per il caso specifico, perché non so di quanto si sta parlando per la diastasi, non conosco appunto, cioè, è difficile dire se è chiaro che se la signora ha partorito settimana scorsa o 6 mesi fa, il caso è molto diverso. Però di fatto non andrei solo ad utilizzare il torace perché veramente crea una serie di conseguenze che poi appunto, come si diceva, agiscono sul sonno, agiscono proprio sullo stato psicofisico che poi dopo il rischio è che sì, la diastasi si ripari, però si creano altre problematiche. Quindi per quanto possibile manterrei la respirazione di pancia. Dopo noi siamo abituati a pensare alla respirazione di pancia come qualcosa di frontale, quindi diciamo l'ombelico che va in avanti e indietro. Una cosa che aiuta è pensarla piuttosto come una sfera, come un palloncino che abbiamo nell'addome, però quando inspiriamo non è solo che si allarga in avanti come quando spingiamo la pancia in fuori, ma che si allarga anche lateralmente e in parte anche indietro. Quindi il focus non è solo sulla parte frontale e quindi potenzialmente potrebbe peggiorare la diastasi, ma è proprio un ingrandimento di tutta la parte bassa.
Tommaso Giacopini, grazie. Tanti ci scrivono davvero, mi sto già calmando, quindi per averci dato tutta questa pace e serenità e per averci fatto anche concretamente fare degli esercizi. Stanno arrivando tante domande, come sempre arrivano un po' alla fine, io mi scuso per le persone, insomma, alle quali non abbiamo letto il messaggio e comunque prometto, inviteremo ancora Tommaso Giacopini. Io vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.
Grazie mille, anche da parte mia.